Questa è la Settimana a Corta, un podcast brevissimo che commenta fatti irrilevanti, attuali o meno, che ci guardano da vicino e da lontano. È curato da Zeno Meis, che sarei io, ed esce su Samba Radio. Lunedì. La raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza, per ridurre a 5 i 10 anni attuali per ottenerla, è stato un successo di mobilitazione politica in un paese in cui sembra che siano soltanto le istanze locali, oppure le grandi narrazioni, a promuovere partecipazione e attivismo, e in cui lo stesso concetto di attivismo sembra ormai sinonimo di produzione di contenuti social. In attesa di capire i prossimi passi e soprattutto le modalità con cui i partiti che hanno promosso il referendum intendono capitalizzare politicamente questo consenso, è possibile trarre alcune considerazioni sullo scenario politico nazionale. La destra egemone in Italia sta ogni giorno di più capitalizzando un apparente consenso sondaggistico. Nonostante questo, è tuttora in preda a una sindrome da accerchiamento, soprattutto ideologica. Uno dei motivi di questo atteggiamento paranoico è probabilmente la consapevolezza di aver basato il suo consenso su un misto di titillamento, di tifoserie risentite di alcuni blocchi sociali e l'assenza di una ideologia che non sia la mistificazione della storia e del presente. Il successo della raccolta firme dimostra che è possibile proporre un ragionamento politico in cui non sono più le recriminazioni, ma i diritti a giocare un ruolo cardine, in cui la lettura delle dinamiche demografiche e sociali sia puntuale e non edificato su una sabbia mobile di idee come per esempio l'italianità. In generale, il caso dimostra che esiste una base su cui costruire un'alternativa ideologica al pantano governativo, ma forse deve emergere una nuova forza politica per raccogliere questo consenso. Martedì. L'estrema destra ha raccolto notevoli consensi in recenti tornate elettorali tenutesi in alcuni Länder tedeschi e in Austria. Per questo ultimo paese non si tratta di una novità, ma per lo più di un eterno ritorno. Il risultato sembrerebbe in linea con quanto accade in Italia e altri paesi europei. Un dato è però diverso, perché nei due paesi di lingua tedesca la partecipazione al voto è stata molto più alta che in Italia. Segno che le destre egemoni si stanno muovendo in modo capillare ed eterogeneo, sfruttando situazioni di crisi economica che in Germania e Austria sono in evoluzione, diversamente da quanto accade in Italia, dove l'economia è stagnante da decenni. Mercoledì. Nel quadro politico contemporaneo è bene tenere a mente l'importanza del conflitto sociale, perché è sulle differenze ideologiche che è edificata la democrazia. Bisogna quindi diffidare delle ricette partitiche omnicomprensive basate su interessi di patria e sangue, perché svuotano di senso ed efficacia il conflitto sociale. È quanto si evince leggendo le parole di Slavoj Žižek in un editoriale pubblicato sul numero 1582 di Internazionale, intitolato «Divisi, siamo forti». A livello italiano, le esperienze politiche più interessanti si sono definite localmente. Penso al movimento Notav in Valsusa e la lotta di GKN a Firenze. Istanze locali che hanno trovato nell'intersezionalità la forza per allargarsi oltre i confini ristretti di una valle o una città. Serve quindi una grande narrazione del conflitto sociale che coniughi diritti sociali e individualità, che non guardi solo al presente ma consideri lo sviluppo storico. A tal proposito, il libro che mi permetto di proporre questa settimana è L'antifascismo e il suo contrario, edizioni Alegre, scritto da Luca Casarotti. Il volume, molto agile e coinvolgente, smonta pezzo per pezzo alcune idee che non solo la destra egemone, ma anche una parte del centro-sinistra parlamentare propina da anni sulla necessità di superare la dicotomia di fascismo e antifascismo nel dibattito politico e sociale odierno. Casarotti dimostra che molte dinamiche attuali hanno avuto un nucleo nello sviluppo del fascismo in Italia e che lo studio della storia può insegnare a riconoscerle. Infine, non ha paura di parlare di resistenza come guerra civile, dando a quest'ultima una nozione positiva. Ci sono infatti guerre di liberazione che hanno una spinta propulsiva da non rifiutare, perché fatte in ottica non coloniale e soverchiante. Giovedì. Per anni gli stati occidentali hanno giustificato ogni crimine di Israele con la retorica del diritto a difendersi. Gli attacchi alla base UNIFIL sono stati il contrappasso di questo doppio pesismo e dimostrano la necessità di imporre sanzioni a Israele, replicando il metodo usato con la Russia di Putin. Allo stesso tempo è inevitabile coinvolgere l'Iran in questo processo, facendo in modo che i paesi arabi sunniti abbandonino le loro volontà di isolare la fazione sciita. In mancanza di questa azione coordinata e multilaterale, lo scenario peggiorerà giorno per giorno. Venerdì. Un'indagine della Onlus Antigone rivela che il 12% delle persone detenute ha una diagnosi psichiatrica grave. A questo dato si aggiunge quella sul consumo di stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi, sedativi o ipnotici, che in molti istituti supera il 70% della popolazione carceraria. L'Istituto Circondariale di Trento è ai primi posti, con un dato pari al 79,1% nei casi di consumo di sedativi o ipnotici. Dati che mostrano come il carcere sia un emblema ideale della sistematica violenza dello Stato italiano, capillare e multidimensionale, incapace di gestire il dissenso senza reprimere, isolare e uccidere. Questa è stata la settimana a corto. Io sarei ancora Zeno Mace. Potete trovarmi su Instagram cercando settimana.accorta. A presto e ricordate di respirare.